Carta vetrata di Alberto Gaffi con Fabrizio Patriarca e tanti libri.
Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno. Carta vetrata, una nuova puntata, una puntata davvero interessante. Oggi una puntata dedicata allo scrittore Pierantonio Quarantotti Gambini, scrittore triestino, una puntata sul mare. Abbiamo con noi in studio Marco Firrao della Libreria del Mare di Roma. Buongiorno Marco.
Buongiorno radioascoltatori.
Parleremo con te e con Christophe Julien più tardi di mare, di avventure per mare, di letteratura e di vite che vengono sospese e riniziano nuovamente in questo grande elemento acqueo. Ma abbiamo, come sempre, al telefono ad aprire ogni nostra puntata Giuliano Soria. Buongiorno Giuliano.
Buongiorno a tutti voi.
Buongiorno Giuliano. Oggi parliamo di avventure poliziesche. E non solo.
Avventure poliziesche, ma anche di una città di mare, perché l'autore è Alfredo Conde, un grosso scrittore spagnolo di cultura mista, nel senso che è galego, quindi parla l'antico galego, che è simile al portoghese e naturalmente allo spagnolo. Ed è la Galizia è una regione tutta propesa verso il mare, e il Finisterre, e lo stesso Conde ha un passato marinaresco perché è stato capitano di una nave, ma qui racconta tutto di Santiago de Compostela, la grande capitale di quella regione, una delle città più importanti della cristianità, ed è un giallo, un omicidio, attorno alla complessità straordinaria della cattedrale di Santiago de Compostela, che è il punto finale del celebre cammino di Santiago di Compostela.
Il cammino dei pellegrini, Giuliano, che ricordiamo infatti finiva con la bruciatura degli abiti e un bagno nell'oceano.
Sì, che era lì vicino, l'oceano, a due passi, insomma, e che ancora adesso c'è, nel senso che ancora adesso ci sono un sacco di pellegrini che vanno non completamente a piedi, fanno gli ultimi 100 chilometri a piedi. Qualcuno credo ci sia ancora che parta da Parigi o prima ancora.
Dalla Tour Saint-Jacques si partiva nel Medioevo.
E Alfredo Conde in questo romanzo dà una prova di una grande sicurezza, non solo di scrittura, ma anche di sguardi, perché intanto è l'analisi di tutto il sistema sociologico della città, il mondo accademico, il mondo della borghesia, il mondo della politica, il mondo del clero.
Quindi il romanzo è ambientato nel contemporaneo, Giuliano?
È ambientato nel contemporaneo. Benissimo. Nel giro di 4-5 giorni. Nel 2008, i primi giorni del marzo 2008, lui discandisce bene tutte le giornate in questo romanzo. Ma ciò che viene fuori con grande evidenza è la forza, l'attrattiva, la magia di questa enorme cattedrale, che chiunque vada a Santiago viene immediatamente colpito da questa gigantesca cattedrale, che era il punto finale di cotanto cammino per quelli che venivano dal cammino di Santiago de Compostela, ed è uno dei centri più importanti di tutta la cristianità di tutti i tempi, perché questo cammino di Santiago de Compostela ha illuminato e illustrato tutto il Medioevo. Se noi guardiamo il Medioevo, un rudere, ah, qui c'era un ospedale del cammino di Santiago de Compostela, una chiesa in Francia, qui passava il cammino di Santiago de Compostela.
Una sorta di grande compendio della nostra storia medievale, storia cristiana, naturalmente.
Una grande compendio della nostra storia medievale. E lui ha architettato questo romanzo, questo giallo, attorno al tema della cattedrale, attorno al ritrovamento delle ossa di San Giacomo, di uno degli apostoli, e viene fuori tutto il mondo della cattedrale, il mondo del capitolo, i frati, e quindi è un romanzo completo non solo dal punto di vista del giallo, ma soprattutto dal punto di vista sociologico. Viene fuori anche tutta la cosmogonia di questa città straordinaria, che è una città molto speciale perché la regione è speciale, perché parlano una lingua strana che è appunto il galego, fratello del portoghese, strana perché è laggiù sul lato ovest, un po' come dire, perduta nell'oceano, questa regione della Galizia, ed è strana per la sua storia. Dico strana, curiosa, voglio dire inedita, per la sua storia millenaria, per questo cammino che la che illumina durante secoli e secoli. Quindi lui ha saputo ambientare la storia, il fascino della storia, l'immensità di questa cattedrale con i suoi intrighi, il clero, i canonici, il corpo dell'apostolo San Giacomo, Santiago appunto, insieme
a un
omicidio totalmente contemporaneo, dove però tutti questi elementi sono mescolati in un modo molto molto affascinante, molto fascinoso.
Giuliano, devo dire che la descrizione ingolosisce, anche perché insomma di per sé le cattedrali sono delle narrazioni. Non trovo una metafora migliore di quella del cammino per rappresentare la storia di un libro. Insomma, viene davvero voglia di andarselo a prendere e tuffarsi dentro queste trame che dicevi.
Sì, perché c'è molto di più della trama, c'è molto di più di un giallo qualsiasi, e direi che Santiago di Compostela sta a questo giallo come certi luoghi di Barcellona stanno a quelli di Vázquez Montalbán, e quindi c'è un rapporto così simbiotico. E poi fondamentalmente Alfredo Conde, che è uno scrittore tra i più importanti contemporaneo, che sta su questi due versanti, scrittura in galego, scrittura in spagnolo, è uno scrittore perdutamente galego, e quindi ci ha messo tutto l'amore per il mondo della Galizia, che è un'isola linguistica straordinaria, eccezionale, anche molto vivace, perché è rimasta indenne nei secoli anche per la sua lontananza laggiù fra i monti vicino al Portogallo.
Certo, poi c'è questo tema di Finisterre, insomma, io ricordo in Montale già le poesie degli anni 40, no? Questa fuga verso una qualche libertà, che nello specifico era libertà dalla censura fascista. Poi
caso di Conde, il romanzo di successo che ebbe anche il Grinzane anni fa era un romanzo ambientato nel 500, ed era Il Grifone che lo lanciò a livello internazionale, ed era una storia cinquecentesca, tra Finisterre, fra controlli papali, violenze, quindi era qualcosa che il tema del Finisterre è qualcosa che ti porti dentro, e per questo vi dico che c'è qualcosa di mare in questo romanzo, anche se lui non parla del mare, perché
non ho problemi a immaginarlo. Guarda Giuliano, io non sono stato a Finisterre, sono stato però nel luogo più ad ovest della penisola iberica, che è in Portogallo, sotto Sintra, c'è il Guincho, la spiaggia del Guincho è la parte più ovest d'Europa, e lì sembra proprio che l'Europa si tuffi nell'Atlantico.
È un clima speciale, un mondo speciale, d'altronde non si capisce diversamente come mai i galeghi siano stati grandi viaggiatori. La comunità più estesa e più diffusa del mondo ispanico in giro per l'America Latina e galega, ce ne sono a Cuba, ce ne sono in Argentina, ce ne sono in Uruguay, ce ne sono in Cile, eccetera, eccetera. Proprio perché questa istanza del viaggio è fortissima. E pensiamo ai portoghesi, non ci avevano nient'altro, o il mare, l'oceano di fronte o di dietro, questa potenza gigantesca che ha cercato di mangiarselo il Portogallo più di una volta. Quindi non aveva altre possibilità, o ti tuffi nel mare e navighi e conquisti nuovi imperi, come ha fatto il Portogallo, oppure ti fai divorare dalla Spagna, come è successo per 70 anni ai tempi di Filippo II del 500.
Giuliano, ti ringraziamo, ti aspettiamo alla prossima puntata, ti mandiamo il nostro saluto, ti estendo anche quello di Alberto che è a Trieste, e sentiremo più tardi. Ciao!
Grazie, arrivederci.
Ucci Ucci, sento odor di scrittorucci, a cura di Giovanni Pacchiano.
Bentornati a Carta Vetrata, siamo qui Fabrizio Patriarca, Marco Firrao della Libreria del Mare e in collegamento telefonico il nostro Giovanni Pacchiano per Ucci Ucci, sento odor di scrittorucci. Buongiorno Giovanni.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno, quali sono le chicche di oggi?
Le chicche di oggi è una chicca, è un libro che io trovo straordinario, anche molto disturbante. L'autrice si chiama Laura Fidaleo, un esordiente. Il titolo Dammi un posto tra gli angeli. L'editore è Nottetempo, che inaugura con questo libro una nuova collana di scrittori giovani italiani, una collana che si chiama Narrativa Hit. Dico anche le pagine, 138 e il prezzo,
come
11,50 euro. La Fidaleo, tanto per la cronaca, è nata a Formia nel 1980. Si tratta di 9 racconti. Io vorrei dedicare questi 9 racconti al governo che mette l'IRPEF alle pensioni di guerra e alle pensioni di invalidità. Perché questo è un libro che ci fa molto riflettere sulle vere condizioni dell'Italia. È un libro in sostanza che parla di povera gente, di poveracci. Però, c'è un però, non ne parla in una maniera esclusivamente realistica, e qui, se mi permetti, voglio fare una piccola parentesi. Io non ho nulla contro la scrittura realistica, però un romanzo realistico, per colpire veramente, deve avere anche un versante di trasfigurazione, di visionarietà. Se no rimane piccola cronaca quotidiana e basta.
Guarda, stai parlando con uno che pensa che sia realistico ciò a cui la realtà può sforzarsi di assomigliare, quindi...
Esattamente, siamo perfettamente d'accordo.
Siamo d'accordo, Giovanni.
Siamo d'accordo, anzi penso che in un futuro imminente, non l'ho ancora letto, parlerò di un libro realistico che probabilmente venderà molto e dirò la mia. Torniamo al nostro Fidaleo.
9 racconti.
Bisogna dire la verità, non sono tutti racconti allo stesso livello, si vede che la ragazza è giovane esordiente, ma ce n'è uno in particolare, non solo quello, ma ce n'è uno in particolare che si chiama La Vergine a Morte, che secondo me potrebbe star bene in una raccolta dei 100 grandi romanzi, racconti italiani degli ultimi 110 anni, dai, diciamo. Se vuoi vi racconto brevemente.
Ma certamente.
La storia. L'ambientazione è probabilmente a Formia, non viene detto, l'autrice dice, la voce narrante dice, stiamo nel quartiere indigeno di un posto tra Roma e Napoli. Ci sono 7 case popolari completamente sventrate, l'acqua c'è e non c'è, sono abitate da abusivi. La protagonista è una ragazza di 40 anni, dico ragazza perché è giovane dentro, che si chiama Tre Stelle. Però lei ci confessa che dentro ne ha 130 e che ormai pensa che non morirà più. Campa facendo dei piccoli lavoretti per la gente delle case, stira, va a fare la spesa, eccetera, eccetera. In realtà è una donna profondamente sola e disperata dentro. Non ha nessuna certezza, si guarda intorno, vede che non c'è nessuno, cerca di avere dei contatti meno superficiali con gli altri vicini, ma in realtà, come c'è una guerra fra ricchi e poveri, così c'è anche una guerra fra poveri. Ha una vicina vecchia smemorata, Ida, a cui lei va a fare la spesa, va a comprare i vestiti, la aiuta, e quando questa Ida riceve dall'Istituto Case Popolari una lettera in cui le si dice che dovrà andarsene perché il suo alloggio è stato assegnato, Ida, che sembra completamente, mi scuso per la parola, rincoglionita, ha un colpo di genio, fa venire a casa sua la figlia e sfrattano letteralmente la povera Tre Stelle, la buttano fuori di casa. Lei un giorno torna a casa e vede che le sue robe sono tutte fuori sul pianerottolo e dentro ci sono queste due megere che le dicono: sei un'abusiva anche tu, cosa vuoi da noi, ormai la casa è nostra. E alla fine la povera Tre Stelle dovrà rifugiarsi da un altro vicino, Fonzo, che non ha una gamba, è stato travolto un giorno da un camion, ma che l'accoglie con affetto. Questo vuole dire che anche nella lotta fra i diseredati c'è chi dimostra un minimo di solidarietà. Secondo me la cosa sorprendente è la fine del racconto, quando lei dice: se mi chiedessero se voglio vivere, direi di sì. Se mi chiedessero se voglio morire, direi ancora di sì. Vuol dire che ogni cosa vera è vera anche al contrario, che essere di tutti, essere di nessuno, in fondo è la stessa cosa. E questa è la morale, una morale difficile, una morale disturbante di questo bellissimo racconto.
Giovanni, Quanto è bello sentirti raccontare i libri, te lo devo dire. Però poi noi preferiamo comunque andarli a prendere, vogliamo ripetere gli estremi per i nostri ascoltatori.
Ma certamente, l'autrice si chiama Laura Fidaleo, è un'esordiente nata a Formia e secondo me è una persona di sicuro talento. Il titolo è Dammi un posto tra gli agnelli, l'editore Nottetempo, le pagine sono 138 e il prezzo €11,50.
Giovanni, ti aspettiamo allora alla prossima puntata, un caro saluto.
Carta vetrata.
Eccoci di nuovo a Carta Vetrata, sempre con Marco Firrao, che saluto per l'ennesima volta. Ci ha raggiunti in studio Christophe Julien, velista, scrittore e giornalista. Buongiorno Christophe.
Ciao a tutti.
Buongiorno. Christophe, oggi vorrei parlare con te di questa bellissima esperienza, una casa editrice nuova, Mare Verticale, Cecilia Carreri.
Sì, beh, Mare Verticale innanzitutto il nome della sua prima barca con la quale ha fatto, diciamo, il rito di passaggio, un giro d'Italia qualche anno fa, ha scritto un primo libro e poi ha voluto, che si chiamava appunto Mare Verticale, giusto? E poi ha un secondo che racconta una transatlantica in doppio che si chiama L'Oceano di Mare Verticale, e dopo questa avventura, questa esperienza, ha voluto creare una casa editrice per far conoscere questi skipper che lei stessa ha conosciuto da vicino.
Quindi nel catalogo abbiamo i racconti di esperienze velistiche vere e proprie.
Tantissime, ci sono storie di regate famose come la Solitaire du Figaro in Francia, che dagli anni 60 forma generazione di skipper, quella del Vendée Globe che parte tra un mese, e poi i racconti personali, i racconti di mare, di viaggio di singoli skipper. Abbiamo la giovane bella Sam Davis inglese, Michel Desjoyeaux detto il professore, tutta una tribù di skipper oceanici che hanno la loro influenza anche in Italia.
A me fa sempre piacere parlare con gli skipper, perché poi sì, c'è, traspare immediatamente questa dimensione quasi, ecco, di un mondo. Tu hai detto una tribù, no? Un mondo che naturalmente ha le sue regole, ha i suoi riti, anche le sue mitologie, credo.
Assolutamente, no? tantissime. E infatti quello che dicevamo prima parlando della Barcolana, no? Creata nel 69, giustamente nel 69 è capitata una cosa nel mondo della vela internazionale,
un anno d'oro.
Unico, un anno d'oro, il primo giro del mondo in solitario senza assistenza, vinto da un inglese, Sir Robin Knox Johnston. E poi
era Sir prima o lo è diventato dopo?
L'ho diventato dopo.
Sempre dopo.
Questi fanno baronetti ogni volta. Marco, tu che conosci bene la Barcolana che si svolge proprio in questi giorni, tutta la manifestazione oggi...
Ha una valenza internazionale importantissima, innanzitutto perché sia per iscrizioni di imbarcazioni che per quantità di persone che la seguono e che la svolgono, è la prima, penso, al mondo addirittura. E questa cosa la rende veramente eccezionale. Poi Trieste è una città bellissima con l'affaccio sul mare, è forse l'unica città dove il mare entra veramente dentro la città proprio.
Sì, anche per il pubblico è un vantaggio, no? Poter assistere in questo golfo magnifico.
Esatto, è un teatro del mare. E l'altra valenza importantissima di questa sentita regata è il fatto che si scrivono barche di tutti i generi. Quindi uno può trovare lì la barca fuori serie di 30 metri, il mostro, e la barchetta da 6 metri e mezzo, 7 metri.
E tutti insieme appassionatamente.
Tutti insieme
magnifico.
Appassionatamente danno una vista unica a questo teatro del mare a Trieste.
Quindi cerchiamo di far immaginare ai nostri ascoltatori il Golfo di Trieste riempito da migliaia di vele, credo circa 3.000 quest'anno.
Sono
migliaia, 1.000 passa, 1.200 quest'anno. ma comunque tutti gli anni. Devo dire la verità, varrebbe la pena andare a Trieste solo per questo evento, solo per avere questa immagine, per capire quanto Trieste abbia a che fare con il mare.
Tornando un secondo a Christophe e alla casa editrice Mare Verticale, mi viene in mente una cosa. Il mio professore di latino, quando ero al liceo, insisteva tantissimo su un aggettivo, l'aggettivo altus, che in latino non significa semplicemente alto, come poi è diventato in italiano, ma significa innanzitutto profondo. E infatti si parla di andare in alto mare, perché il mare è profondo. Quindi questa grande dimensione di profondità, che ne parlavamo prima fuori dallo studio, ha spinto molte vite, molte esistenze a interrompersi per ricominciare nuovamente in mare, Christophe.
Ah, ma assolutamente, per continuare la storia di Cecilia Careri, c'è questa scelta di vita di abbandonare una carriera per buttarsi in quella che è la sua vera passione. Questo è una cosa che si ritrova in tantissimi skipper, ma a qualsiasi scala, da quello che andrà a fare il giro del mondo a quello che prenderà la sua ferie, il giorno di ferie per andare a Barcolana. È veramente un mondo di passione. Sentivo prima parlare di ricerca di libertà. È evidente che nel mare vissuto con la vela, che è un elogio della lentezza, c'è questa ricerca di libertà.
Marco.
La ricerca di libertà, ritornando al discorso di prima, della prima regata intorno al mondo in solitario, senza scalo. Allora nel 68 Bernard Mottessier fece questa scelta di non vincerla e tornare indietro e fece un altro mezzo giro del mondo. Questa cosa suscitò uno scalpore eccezionale, da qui nacque il personaggio che scrisse questa lunga rotta, che era insomma il racconto, il diario di questa regata incredibile. E qui si capisce quanto è diventato famoso in quell'epoca, quanto valsa il momento giusto, il posto giusto, proprio perché allora si stava cercando un nuovo mondo, un nuovo modo di vivere. La vela, il mare, è questo soprattutto.
Il mare non è solo libertà, è anche solidarietà.
Mare e solidarietà, tra marinai c'è sempre una grandissima solidarietà, anche in regate importanti, anche quando c'è una competizione, anche il nostro Soldini lo dimostrò a suo tempo.
Marco, continueremo più tardi con te, Christophe, a parlare di mare, di esperienze per mare, di avventure, nonché di libri. E adesso ci concediamo un piccolo stacco.
Carta vetrata.
E bentornati a Carta vetrata. Io sono Gabriele Sabatini. Ho dato il cambio a Fabrizio Patriarca in questa staffetta che caratterizza la puntata di oggi e che vedrà poi coinvolto anche Alberto Gaffi da Trieste. Siamo però collegati con un nostro amico, con Enrico Emilitri, per parlare dell'irredentismo di Trieste questa volta. Buongiorno Enrico.
Buongiorno da Casa dei Gentili a San Zeno, dove è in corso una maestra del maestro Riccardo Schweitzer, questo grande pittore e allievo di Picasso, che ha fra l'altro decorato il Palazzo del Cinema di Cannes e che è nato a Mezzano di Primiero nel 25, è morto a Casezza, frazione di San Zeno, nel 2004. Ecco, qui appunto purtroppo non ho potuto leggere la testata che mi era stata indicata, perché quando ho tentato di aprire la pagina c'era una minaccia per il mio computer, quindi non sono riuscito ad aprirla.
Ho capito. Imprevisti del mondo delle comunicazioni contemporanee. Su Trieste invece cosa volevi dirci?
Beh, naturalmente diciamo che la realtà giuliana e triestina in particolare era diametralmente opposta rispetto a questa trentina, perché noi qui abbiamo avuto praticamente la realtà dei principati vescovili, della contea tirolese, quindi degli Asburgo, quindi abbiamo avuto una dominazione italo-tedesca. Qui invece non dimentichiamoci che la realtà giuliana, istriana e dalmata è stata per secoli sotto dominio della Repubblica di Venezia, quindi sono diciamo con una forte impronta italiana. E infatti l'irredentismo triestino, giuliano, dalmata in generale era molto più marcatamente nazionalista, quindi c'era un nazionalismo esasperato, tant'è vero che queste terre dopo l'aggregazione al Regno d'Italia sono state uno dei capisaldi del regime fascista, no? E questo spiega perché dopo la guerra molti profughi siano stati molto diciamo molto mal considerati, molto maltrattati, anche perché non è un caso che molti membri della milizia, delle organizzazioni collegate venissero appunto da queste terre proprio per questa forte impronta nazionalista, proprio irredentista.
Enrico, Trieste è una città di frontiera e come tutte le città di frontiera vive appunto di un intrecciarsi di nazionalità, lì soprattutto è la minoranza slovena a sentirsi. Come sono oggi i rapporti, perché oggi parliamo di Unione Europea, parliamo di pace tra i popoli, l'Europa ha recentemente vinto un Nobel per la pace, forse discutibile, però appunto oggi vivendo il quotidiano che sensazioni si hanno?
Ma è piuttosto difficile farsi un'idea non stando sul posto. Io per esempio non ci sono mai stato, mi piacerebbe molto andarci. Non è detto che non ci vado una di queste volte e forse capirò un po' meglio. Diciamo che l'idea che ho è che in effetti i contrasti secolari si siano molto limitati per, soprattutto dopo lo scioglimento della Jugoslavia, e quindi è venuto meno anche il referente, una certa frizione anche ideologica, forse si cominciano un po' a pianare, però queste frizioni di fondo restano, perché appunto non dimentichiamoci che gli sloveni rivendicano appunto anche questo il possesso pressoché totale di questi accessi al mare. In effetti in un mio articolo su Agora avevo scritto la frode di Trieste, ma non perché ce l'ho con i triestini in particolare, ma perché in realtà se il Trentino Alto Adige è stato un affare, perché era un importante snodo anche commerciale fra il nord Europa e il Mediterraneo e viceversa, e quindi a un certo punto, infatti il motivo per cui l'Austria non lo voleva mollare era fatto anche, era rimasto l'ultimo grande giunto cardanico in chiave paneuropea, e in realtà la Venezia Giulia non aveva retroterra industriale, l'unico retroterra industriale era Carniola, cioè la regione di Lubiana. Sfortunatamente non siamo riusciti a farcela segnare né col patto di Londra né col trattato di Saint-Germain-en-Laye, e quindi a un certo punto è stata una frode, perché non essendoci un retroterra industriale, in pratica Trieste stessa ne soffriva, perché la presenza di un porto va bene se dietro c'è un appoggio anche industriale e commerciale.
E che poi era il ruolo di Trieste nell'impero asburgico, perché Trieste era il porto di Vienna e in qualche modo il fiume è il porto di Budapest.
Sì, ecco, anche il porto di Lubiana, diciamo che Trieste era forse più il porto di Lubiana che non di Vienna. Comunque diciamo, cioè, sarebbe stato più logico avere appunto la Carniola con Lubiana, perché Lubiana era un centro industriale, e quindi sarebbe stato più logico prendersi appunto, in effetti durante la Seconda Guerra Mondiale era stata creata anche la provincia di Lubiana, e se avessimo vinto ce la saremmo tenuta, ma sfortunatamente è andato l'opposto, e quindi in effetti se Trieste fosse andata alla Jugoslavia forse avrebbe conosciuto uno sviluppo molto maggiore e avrebbe avuto un'importanza maggiore anche come porto, perché avendo dietro Lubiana chiaramente sarebbe stato più logico, c'era molto più un filo diretto. Come ripeto, mi scuso con i triestini se dico questo, ma in effetti se si guardano le carte danno ragione a chi la voleva appunto jugoslava, forse sarebbe stato più logico, però i triestini hanno scelto di essere italiani e ben venga, e quindi viva Trieste e viva l'Italia.
Enrico, diciamo. Ti stanno ascoltando qui in studio i nostri due ospiti, Marco Firrao e Christophe Julien. Chiedo a Marco un suo parere, perché mentre tu parlavi lui scuoteva la testa a volte annuiva, quindi avrà sicuramente qualcosa da dire.
Beh, sicuramente,
prego.
Sicuramente Trieste ha perso venendo in Italia, perché era molto più importante prima come porto commerciale. Il problema è che se le persone non sentono l'appartenenza, anche un'importanza industriale viene meno. L'appartenenza a un territorio è sicuramente più importante dell'economia del territorio stesso, secondo me. È chiaro che Trieste ha pagato pegno. Mi dicono persone però che adesso lavorano a Trieste in altro, che c'è una rinascita, tra virgolette, vista la crisi che incombe. Però molte sedi di importanti aziende italiane e internazionali stanno mettendo la sede legale a Trieste, proprio perché i triestini o comunque quella regione ha una peculiarità. Diciamo che ancora sono asburgici dal punto di vista di organizzazione, e quindi stanno addirittura venendo avanti rispetto a Milano. Ora non so fino a che punto questa cosa sarà una nuova primavera per Trieste. Io lo spero, perché ritengo quella parte di territorio italiano molto, molto poco valutata, insomma, anzi sottovalutata per tanti anni, quindi sarebbe giusto che adesso loro riprendessero un po' di quello che hanno dato.
Christophe, invece te volevo chiedere qualcosa sulla Francia, perché se esistono zone di confine in cui si pensa in genere all'Alsazia e alla Lorena, insomma, come il punto di contatto tra Francia e Germania, e quindi se esistono regioni in cui magari si vuol passare dall'altra parte o meno, o ci sono rapporti un po' tesi fra i due popoli?
Ma la Francia, come tutti sappiamo, ha una lunga tradizione giacobinista che ha, diciamo, un po' ridotto questi problemi. Un po' di redentismo c'è ancora nel Paese Basco, soprattutto la parte francese del Paese Basco, ma diciamo che con l'evoluzione recente non si può neanche più parlare di renantismo. Cioè,
infatti, diciamo, si parla molto più della parte basca spagnola, esatto, che non di quella francese. E invece per quanto riguarda la Corsica?
C'è la Corsica, sì. Questo, la Corsica è un caso a parte. Non si capisce bene cosa vorrebbero gli indipendentisti dal punto di vista concreto, però
ci sono dei movimenti popolari, insomma, un sentimento che è abbastanza diffuso. Io voglio ringraziare Enrico Emilitri, come sempre, per la partecipazione, e ci risentiamo la prossima settimana.
Sì, va bene, grazie.
Grazie mille, a presto.
Grazie a tutti, arrivederci.
E noi riprenderemo tra poco il discorso con Marco Firrao, che ci illustrerà la Barcolana.
Carta vetrata.
Eccoci ritornati dopo lo storico Enrico Emilitri. Eccoci qua di nuovo, carta vetrata, con Marco Firrao in studio con noi, assieme a Christophe Julien. Vi leggo due versi bellissimi da una poesia della sezione Mediterraneo degli Ossi di Seppia di Eugenio Montale, in cui si parla del mare. Tu m'hai detto, primo, che il piccino fermento del mio cuore non era che un momento del tuo, che mi era in fondo la tua legge rischiosa, esser vasto e diverso e insieme fisso, e svuotarmi così d'ogni lordura, come tu fai, che sbatti sulle sponde, tra sugheri, alghe e asterie, le inutili macerie del tuo abisso. Il mare come liberazione, il mare come purificazione, il mare come grande avventura dello spirito in cui noi ci sciogliamo tutti quanti assieme, a quanto pare. Marco, la Barcolana, dicevamo, grande competizione che accoglie ogni genere di barche, esatto, numerosi partecipanti, un'avventura storica che dura dal 1969.
Riprendendo Ossi di Seppia, del grande Eugenio Montale, ricordo una ricerca fatta non più tardi di 20 anni fa per commentare delle foto di mare, e dove scoprì, traducendo anche da alcuni passi dall'inglese o dal francese, perché non c'erano traduzioni di queste poesie, che praticamente tutti gli artisti, di qualsiasi provenienza essi fossero, si sono ispirati perlomeno una volta al mare. Grande fonte di ispirazione. Anche un Giovanni Pascoli, che è noto come, diciamo, poeta della campagna, in realtà anche lui ha scritto una poesia di mare. E quindi, ritornando alla Barcolana, è chiaro che questo incontro di nazionalità diverse, perché pensiamo che la Barcolana, lo skipper che ha vinto di più è australiano, quindi è vinto come professionista, chiaramente.
Tre o quattro edizioni, mi sembra
cinque
addirittura.
E quindi il mare come incontro di popoli. Il mare unisce, non divide, ricordiamolo. In realtà il Mediterraneo deve la sua cultura anche al fatto che c'è un mare in mezzo, proprio, che unisce popoli e continenti diversissimi. Quindi la Barcolana, se vogliamo fare una trasposizione, potrebbe essere un momento di unione transnazionale, e il mare è il tramite, chiaramente. In libreria da noi, per esempio, la libreria al mare, noi abbiamo sempre cercato di tenere tutto di tutti, quindi non abbiamo fatto come in altri paesi, vedi in Inghilterra o la Francia, che sono un po' più nazionalisti, quindi tendono a tenere solo libri della loro cultura. Noi abbiamo cercato di mischiare le cose, perché il mare è la cultura di tutti.
Marco, vogliamo dare l'indirizzo della Libreria del Mare? Intanto io ricordo che voi avete un catalogo vastissimo che insomma stempera dalla cultura tecnica fino ai racconti di viaggio, le grandi avventure, insomma. Però ricordiamo ai nostri ascoltatori dove siete, come raggiungete.
Noi da ormai dal 1977 siamo a Via di Ripetta 239. La libreria è nata nel lontano 75 a Piazza Farnese, era una piccola libreria.
20 metri quadri,
e adesso abbiamo raggiunto i 220 più altri di magazzino. Siamo probabilmente, io lo dico senza falsa modestia, la prima libreria al mondo per quantità di titoli schedati e venduti anche.
Adesso dico la necessaria stupidaggine, mi devi perdonare, un mare di libri.
Un mare di libri, sì. All'incirca gli articoli sul nostro sito, che è ilmare.com, sono 35.000, che chiaramente si vanno allargando, perché per esempio per la parte libri io dico sempre che il libro non muore mai, nel senso che anche i libri che sono stati stampati negli anni passati e che non vengono ripubblicati, perché alcuni editori un po' miopi non riescono a capire che il catalogo deve essere sempre rigenerato, ma... E quindi io...
Noi stiamo facendo una battaglia qui in radio proprio per cercare di convincere gli editori, ecco, adesso a utilizzare per esempio lo strumento dell'ebook per riprodurre i fuori catalogo.
Esatto, perché potrebbe essere una forma di per far conoscere anche ai più giovani i classici, quelli che una volta definivano i classici, che in realtà sono, diciamo, la base per iniziare un discorso di letteratura e di cultura letteraria.
Christophe, voglio fare un'ultima domanda a te. Che cos'è per te il mare?
Come definire l'amore?
Esattamente. Gran parte della mia vita, questo è sicuro. Un motivo per vivere e per viaggiare a vela.
Marco, Christophe, io vi invito a restare qui in studio con me, perché tra poco, dopo una piccola pausa, sentiremo Alberto Gaffi in collegamento da Trieste, e quindi finalmente nei luoghi di cui abbiamo parlato fino adesso. Ci sentiamo dopo un piccolo stacco.
Carta vetrata.
Eccoci qua, eccoci tornati, carta vetrata, in collegamento telefonico col nostro grande Alberto Gaffi. Buongiorno Alberto.
Buongiorno Fabrizio, stiamo seguendo una regata barcolana, la 44esima, dallo stand di Radioattività, questa radio che ha deciso di accompagnarci nella nostra avventura di carta vetrata, ma soprattutto stiamo aspettando il vento, perché notoriamente Trieste è città di vento, città di bora, ma oggi praticamente non c'è nulla.
Calma piatta.
Anche per fissare, per diciamo doppiare la prima boa, ci hanno messo un'ora e qualcosa. Quello che è bello è vedere che esiste anche tanta solidarietà, qui la partenza è tutti insieme, non c'è differenza tra Alfa Romeo, la barca di un grande miliardario australiano che è concessionario australiano dell'Alfa Romeo appunto in quel continente, che è la considerata
il plurivincitore di cui parlavamo prima,
esattamente, che è partito accanto a una famigliola di Trieste con a bordo la grigliata e che si diverte a arrivare 600esima contro il vicino di Pontile che magari arriverà 601esimo. Per loro sarà quella la vittoria.
Grande spirito sportivo. Del resto, sai, come dico sempre io, l'importante non è vincere, ma ritirare il premio.
E fra i premi che si possono ritirare c'è anche uno molto importante, perché oggi è anche giornata dedicata alla sindrome della, purtroppo, sclerosi a placche o sclerosi multipla, e ci sono ben due equipaggi che sono guidati da persone purtroppo malate da questa malattia, che sono Savina Piccoli e Francesco Tuppo, con Moro di Venezia 27esimo e Top 52 Aniene, e nonostante la malattia loro sono ben piazzati, forse proprio perché c'è poco vento la loro capacità e delicatezza li porta avanti. E come diceva la vedova di Pavarotti, Nicoletta Mantovani, anche lei purtroppo affetta dalla malattia della sindrome della sclerosi multipla, la sclerosi ti blocca ma all'angioplastica ti libera, perché poi questa è la nuova frontiera che viene portata avanti da Ferrara, di operare le persone malate di questa malattia al collo, ampliando dei condotti delle loro vene e permettere quindi un'irrorazione maggiore dei nervi, di quella che viene considerata la parte più delicata di questa malattia.
Alberto, com'è l'ambiente, il tono? Che aria si respira lì?
È molto sportiva, molto fraterna, l'importante è partecipare. Poi quello che è caratteristico, molto interessante, è la sfilata finale che si svolge praticamente al bacino di San Giusto, dove il grande campione, insieme con appunto la famigliola che è al 600esimo, al 700esimo posto, si applaudono tutti vicendevolmente in uno spirito che è veramente olimpico, direi, molto di più delle Olimpiadi di cui ha parlato Sandro Gozzi con il candidato presidente Malagò nella puntata precedente di
e di Olimpiadi, in particolare quelle venture di Amsterdam all'epoca. Si parla nel romanzo di 48 i Gambini, l'onda dell'incrociatore, a cui abbiamo voluto dedicare la puntata di oggi, Alberto.
Esattamente, 48 i Gambini, al quale qui c'è una fondazione che sta praticamente costruendo la biblioteca civica nuova intitolata a suo nome.
Per lui che fu grande bibliotecario, tra l'altro, oltre che valente scrittore e giornalista. Alberto, tu hai degli ospiti lì?
Sì, esattamente, la proprietaria di Radio Attività, che è Fiorella Fontanotta, che voleva salutare i nostri ascoltatori.
Fiorella, buongiorno, buongiorno.
Sì, buongiorno.
Buongiorno da Radio Città Futura.
Che sono sotto le bombe della radiocronaca in diretta. Ciao, dimmi.
Qui abbiamo Marco Firrao della Libreria del Mare di Roma, che è in collegamento con noi.
Buongiorno.
Dallo studio.
Buongiorno. Come va a Trieste? Senza vento, purtroppo.
Devo dire molto bene, peccato che c'è poco vento, perché purtroppo qui la regata sono 1750 barche e tutte in mare, e naturalmente con poco vento la regata si dilunga, di conseguenza per la prima prova siamo stati 1 ora e 20 a seguire le varie barche che stanno regatando.
Ah, il grande nemico del velista infatti non è il mare, ma è il vento. La mancanza di vento è la cosa più triste che possa accadere.
Esatto,
un grande scrittore come Melville ci ha fatto un racconto bellissimo, che è finito sereno, proprio sul comandante che in assenza di vento inizia a impazzire.
Certo, invece di avere un super record come l'anno scorso, che avevamo una barca che ha fatto tutto il percorso, tutto il triangolo in 55 minuti, perché è una barca enorme con una velatura di 250 metri quadri, è una cosa stupenda, e invece siamo qui ad aspettare il vento che faccia muovere le barche. Voi a Roma?
Noi a Roma abbiamo una bellissima giornata di sole, ma chiaramente stando in città questa cosa del vento ci tocca poco.
Il vento è spezzato dai palazzi.
Esatto.
È spezzato dai palazzi, ma qui con noi abbiamo anche Christophe Julien, che pare sia un grande fiutatore di vento. Lui sa quando arriva e dove gira.
Oh. Allora doveva venire qui da noi per darci dei consigli.
L'anno prossimo lo manderemo Fiorella.
Bene.
E vedrà che...
Bene, bene.
Noi vi facciamo un caro saluto da Radio Città Futura, vi lasciamo alla Barcolana, alle piacevolezze del Golfo di Trieste. Salutiamo tutti quanti, ancora con Marco Firrao e Christophe Julien, e ci sentiamo dopo uno stacco.
Carta vetrata.
Di nuovo on air con Carta vetrata, di nuovo con Alberto Gaffi in collegamento da Trieste. Caro Alberto, Romana Petri ha vinto il Bottari Lattes.
Io proprio di questo ti volevo parlare, perché il premio Bottari Lattes è un nuovo premio, ma con una storia antica, perché sappiamo bene che
il Grenzane.
Esatto, dal nostro Giuliano Soria, il nostro collaboratore fisso di ogni puntata, e l'ha preso in gestione questa signora, che appunto ha dato anche il nome al premio in onore del marito che a questa casa aveva, perché purtroppo è morto, questa casa editrice torinese. Il gruppo di giurati che hanno designato i vincitori del premio, li vogliamo ricordare velocemente, sono Giorgio Barberi Squarotti, che è il presidente, Walter Boggione, Gian Arturo Ferrari, il presidente anche dell'Istituto per la Promozione della Lettura, Andrea De Marchi, Paolo Mauri, Lidia Ravera, Bruno Quaranta e Giovanni Sant'Ambrogio e Serena Vitale. Ma quello che è importante che hanno preso dalla vecchia formula è il coinvolgimento di alcuni licei, in particolare il Dante Alighieri di Parigi. E sembra che i propri voti del Dante Alighieri di Parigi abbiano decretato la vittoria di Romana Petri, che ha preso 68 voti su 130, quindi in realtà non è stata una vittoria così semplice.
Sì, la Pariani ricordiamo, è arrivata seconda.
Esatto, con La Valle delle Donne Lupo, uscito per Inaudi. Poi abbiamo anche un islandese, John Kalman Stefansson, con Paradiso e Inferno, uscito per Iperborea.
Ricordiamo il titolo del libro di Romana Petri, Alberto.
Assolutamente.
Tutta la vita.
Tutta la vita, nella collana Il Germoglio, voglio dire la sezione Il Germoglio, perché poi esiste un'altra sezione dove il vincitore è stato già decretato, ma purtroppo non è potuto venire, è Patrick Modiano, francese, che ha vinto con il libro Dora Bruder, del Guande Editore, uscito nel 2004. Ma quello che è importante, insomma, lo dicono anche loro, che continua nella tradizione anche a dare un congruo guidardone, insomma, ai vincitori. Si parla di oltre 5.000 euro per i finalisti e per il vincitore il triplo. Almeno questo dice la giornalista Alessandra Pereira, che ha presentato ieri pomeriggio al Teatro Carignano di Torino l'evento. E va ricordata un'ultima cosa, l'ufficio stampa, la signora Galletto, che è stata particolarmente presente anche sulla manifestazione parallela che si è svolta a Milano, perché quello che va detto è che ormai le riunioni non si svolgono più a Torino. È un po' una cosa curiosa, no? Come il premio di Palermo, il famoso Mondello, in cui le riunioni si fanno a Torino, anche il premio Grinzane e le riunioni adesso sembra che si facciano sempre a Milano. Chissà perché.
È il decentramento, Alberto, lo sai, adesso siamo in epoca di internet, le riunioni a volte si fanno addirittura via mail.
Esatto, videoconferenza, questa è una cosa che semplifica molte cose, anche se il contatto personale è qualcosa di completamente diverso. Infatti non vedo l'ora di tornare in redazione a Piazza del Gesù 47 per fare una puntata guardandoti negli occhi.
In the flesh, come dicono gli inglesi, vis-à-vis. Senti, come procedono le cose lì a Trieste? La barcolana?
Si stanno muovendo un pochino di più. Si
è arrivato il vento?
Un piccolo refolo di vento, probabilmente una termica, viene detto in termini tecnici qui. I meteorologi stanno tutti cercando di trovare la soluzione giusta. Adesso purtroppo c'è l'elicottero della RAI che ci passa sopra.
Lo sentiamo, lo sentiamo.
È la concorrenza che non vuole.
Ci oscurano, addirittura gli elicotteri hanno mandato. Ascoltami, io qui ho Marco Firrao e Christophe Julien che sono quasi sul filo della depressione perché manca il vento, la barcolana, ne parlavamo durante l'interruzione, però la manifestazione è splendida comunque.
Ma loro andranno a vedere anche la partenza della Van de Globe, cosa pensano di fare?
Perché immagino di sì, Christophe.
È previsto appunto con Cecilia Careri di Mare Verticale, sì, andremo a passare qualche giorno alle Sable d'Olonne, sì sì.
Bellissima, bellissima anche quella partenza, perché anche lì stiamo non sul numero ma sulla difficoltà, perché
Partiranno.
E torneranno praticamente dopo diversi mesi.
Esatto, 90 giorni, alcuni dicono 80, però
dipende anche lì dal vento, perché se c'è calma piatta i tempi si dilungano, e questo è il bello del mare, che è imprevedibile e la sua magia.
Ma tu, Alberto, sei per il motore o per la vela?
Ma io purtroppo sono un motorista, però la vela la vedo come un traguardo.
Era una domanda capziosa la mia.
Dell'età matura.
Quando la mosca cede alla zanzara, come dice Dante, no? Al tramonto dell'esistenza.
Sai tutto.
Marco, ancora qualche parola. No, ma guarda, qui in studio ci stiamo divertendo come pazzi, sono fiorite belle discussioni, grandi conversazioni. Il mare è un argomento formidabile e affascinante, davvero,
e
non tramonta mai.
La mancanza di vento, come tu saprai, insomma, è grande linea d'ombra del nostro Conrad, è uno dei momenti più importanti della letteratura.
Guarda, da oggi in poi puoi chiamarmi Ismaele, diciamo così. adesso mi appassiono di nuovo alle tematiche marinare.
Un abbraccio forte.
Alberto, un abbraccio a te, impara a fare tutti i nodi possibili, naturalmente.
Soprattutto il Savoia, il nodo d'amore e il Savoia.
Savoia e nodo d'amore, Marco, devi spiegarci cosa sono, perché io non
lo conosco.
Non lo conosco.
Sarà la cassa d'amante.
Penso
che il nodo d'amore sarà la cassa d'amante.
La cassa d'amante è il nodo più importante per tutti i marinai, il nodo principe. Poi, vabbè, i nodi, anche là è un altro argomento molto affascinante. Cioè...
Alberto, ascoltami, io non so fare né il nodo d'amore né l'altro che hai menzionato, però so fare lo scappino, il Windsor, il doppio Windsor e il Nighi. So fare tutti i nodi della cravatta che tu puoi immaginare.
Ma qui sono davanti alla statua di Nazario Sauro, figlio dell'Istria, eroe d'Italia, che non porta la cravatta però, ha una bellissima... giacchina modello coreano, collo coreano, e quindi sei esonerato dalla cravatta e indossiamo queste giacche un po'.
Ti ringrazio.
I marinai non portano cravatte.
Esatto. E guarda, ti voglio concludere con quello che potrebbe diventare il motto di Carta Vetrata, cioè la nostra ordinanza e l'understatement. Alberto, un caro saluto da tutti noi.
Anche a Gabriele, grazie a tutti.
Ciao. Ci sentiamo più tardi dopo una piccola pausa.
Carta Vetrata.
Bentornati, bentornati a Carta Vetrata, il momento che aspettiamo ogni settimana. Dal Polesine, Cristiano Draghi. Buongiorno Cristiano.
Ciao, ciao, buongiorno. Senti un po' di brusio di fondo perché sono in piazza Vittorio Emanuele a Rovigo, in pieno mercatino col Diretti, campagna amica. Fra patata americana e zucca, riso, aglio, fiori, di tutto.
È tornata la patata americana, un tuo cavallo di battaglia delle puntate prische e primigenie.
Sì, la patata americana, ragazzi.
Era quella dei racconti del nonno.
La patata americana è fantastica, è quella dei racconti degli anziani, dei vecchi di qui, che vivevano di patate americane, che poi non è una patata, come si sa, ma una...
Senti, l'ambiente del mercatino dove avvengono questi piccoli furtarelli, insomma, già ci introduce un po' nella tematica del personaggio di cui ci parli oggi, no? Questo Alexandre Jacob.
Senti, io ho questi grandi amici di Eleutera, no? Che è questa casa editrice libertaria di Milano, che veramente da molti anni fa libri di grande qualità e soprattutto di quel mondo lì che io... a cui io mi sento vicinissimo. Però stavolta ha fatto proprio una cosa che ha avuto una grande eco e che ha pubblicato in Italia questo libro di Jean-Marc Delpeche, si intitola Rubare per l'anarchia, e racconta la storia di questo Alexandre Marius Jacob, che poi è il personaggio reale, uno che definendosi anarchico aveva deciso che era lecito rubare. Era lecito rubare e quindi aveva fatto una vera banda. E in soli 3 anni...
Rubare ai borghesi.
Certo, rubare ai borghesi, ai ricchi, ai nobili...
Certo, difficile, mi direi, rubare ai poveri, chiaro.
Beh, no, oddio, guarda, che qui c'è chi lo fa costantemente. Solo che è istituzionalizzato.
Bisogna avere dei galloni, come dire, politico-istituzionali per rubare alla povera gente.
Per rubare ai poveri.
Ho già capito il tono dell'intervento. Credo che sarà un grande finale di puntata.
Vabbè, in 3 anni, dal 900 al 903, con la sua banda avevano fatto 156, come dire, riappropriazioni.
Guarda, è strano perché la sua storia coincide quasi con quella di un altro grande personaggio del mondo delle ruberie e delle rapine, che è Jules Bonneau. La famosa banda Bonneau, che stette per mesi e anni sui giornali. L'unica volta in cui in Francia non intitolarono una prima pagina di giornale a Bonneau fu nel 1912, quando naufragò il Titanic.
Ecco, perché toccava sempre a lui. Beh, questi bersagliavano banchieri, prelati e magistrati, e proprio erano bravissimi, pare, facendo tutti furti con una capacità incredibile, una vera banda del buco. Ora, i loro emuli moderni, vi ricordate negli anni 70 gli espropri proletari? Era proprio roba da dilettanti, questi erano dei professionisti. E lombrosianamente pare fossero anche particolarmente brutti.
Ah, quindi tutti ben connotati, fronte bassa, mento sfuggente, occhio incavato.
Sì, sì. Pare che i giornali si scatenassero all'epoca, sai che allora non c'era ovviamente le foto ma i disegni, e a fare i disegni appunto descrivendoli così come cupi, con queste strane facce, con i bozzi sulla testa.
Oggi guarda, non ricordo se su Repubblica o sulla lettura del Corriere c'è un articolo anti-lombrosiano, però non so darti il riferimento preciso, poi ce lo andremo a controllare.
Beh, però Lombroso al suo tempo ebbe il merito di andare, come dire, a cercare l'origine fisica, biologica, oggi potremmo dire genetica, di tante cose, quindi certo sbagliando strada, però aveva introdotto un tema importante, che mentre invece allora c'era una separazione netta, che poi è rimasta fino ad ora e poi in qualche misura fra corpo e anima, no?
Certo. Cioè,
mentre invece noi siamo un insieme biopsicosociale tutto mescolato, non puoi pensare che c'hai un pezzo staccato da quell'altro, è tutto un pacciugo.
C'è da dire, Cristiano, che io ho letto il libro di Lombroso e ci sono dei passi che fanno veramente ridere, però.
Quello dovrebbe leggere, sì, beh, i ragionamenti che insomma lui vide questo bozzo, no, e capì e gli si illuminò. Comunque, a proposito di appunto questo libro di Jean-Marc Delpech, che costa 14 euro, che appunto è Eleutera, che non è facile trovare, e ha comunque un legame con un personaggio notissimo, che è questo Arsenio Lupin, che è poi invece un personaggio romanzesco e che è diventato anche cartone televisivo e
sì,
così
sì.
Via.
Sì, i giapponesi, cioè, se ne sono subito appropriati.
I giapponesi sanno, si appropriano di tutto, sono bravissimi.
Romanzo di Blanc, Arsenio Lupin.
Ecco, questo è il succo del discorso. Io l'ho letto questo libro, è molto documentario, vi devo dire, non è così romanzato, me l'aspettavo forse un po' più caldo, invece è un libro molto storico, però insomma è un libro di quelli che si legge in due ore.
Noi tra l'altro, Cristiano, stavamo rivedendo prima in studio un po' la storia di questo Alexandre Marius Jacob o Jacob, se vogliamo dirlo alla francese, sì. E abbiamo scoperto che a 11 anni si è imbarcato anche lui, è andato per mare, insomma si è imbarcato su una baleniera che faceva rotta australiana, poi è diventata una nave di pirati, insomma avventure.
Sì, no, tremendi, personaggi incredibili, a 16 anni già è anarchico e si convince e finisce poi alla Cayenna, e dove la gente moriva dopo pochissimo. La Cayenna era un luogo dove la gente veniva sbattuta a morire, e invece lui vive e torna a casa e poi muore, in realtà suicida.
Un vero osso duro.
Ma caspita, uno incredibile, chissà che vita si faceva laggiù, insomma. Poi scriveva lettere, raccontava tutte le sue avventure, e insomma c'è da divertirsi con questo personaggio. Certo, immagino che a chi, cioè, però fecero anche un morto, ci fu un momento drammatico, insomma, della cosa. Non è solo il gentiluomo, nemmeno il ladro, solo il ladro gentiluomo, ecco.
Ma tu ti sei studiato le loro tecniche innovative di rapina, di sottrazione?
No,
svincolata.
Non ho intenzione di intraprendere questa strada. Io sono uno di quelli che...
Io vorrei che tu restassi nel giornalismo, dove dai il meglio di te, però...
No, oddio, sono tante le cose in cui si può cercare di dare il meglio. Non credo riuscirei in quella, perché io sono quello che quando vede il cartello stradale con i limiti di velocità lo rispetta, incredibile ma vero.
Ho capito. Io invece non rubo perché sono maldestro, mi scoprirebbero subito.
Ti beccherebbero in un attimo. Insomma, guarda, storia divertente, storia da seguire, e soprattutto complimenti a questi piccoli agli amici della casa editrice.
Lo consigliamo a tutti i nostri ascoltatori. Cristiano, noi aspettiamo te la settimana prossima per la prossima puntata e ti mandiamo il nostro più caldo abbraccio da Roma.
Ciao, buona giornata a tutti.
Io voglio salutare a questo punto anche Marco Firrao, che è stato qui in studio con noi assieme a Christophe Julien, e saluto anche tutte le radio della nostra syndication, Radio Attività Trieste, Punto Radio a Livorno e Pisa, Radio Città Futura a Bari, Delta Radio a Rovigo e Ferrara, Nova Radio a Firenze e Mugello, Radio 195 Soft FM a Torino e Provincia, Radio Budrio a Faenza, Imola, Forlì e Ravenna, Radio Clodia a Chioggia e Sottomarina, Radio Galileo a Terni, Perugia, Rieti e Viterbo. E poi ci sentiamo alla prossima puntata. Un arrivederci da Fabrizio Patriarca per Carta Vetrata.